Allora, do la parola al professor Antonio Papisca per una riflessione conclusione di questo nostro incontro.
La breve riflessione parte da un sentimento di gratitudine per il lavoro che avete condotto in questi giorni. Dicevo prima che sono affascinato soltanto da capacità, diciamo, scientifiche di contenuto, ma anche dalle abilità che dimostrate nel comunicare poi il frutto delle vostre ricerche. E appena brevissima riflessione, come vi dicevo, parto da dei dati statistici recentemente rilevati nel nord-est con riferimento all'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti dell'Unione Europea. La Fondazione Nord-Est, di cui è responsabile Ivo Diamanti, attendibili i dati, almeno così si ritiene comunemente. Allora, risulta che nel nord-est la fiducia nei confronti dell'Unione Europea è molto bassa, 31%, fiducia, diciamo sfiducia, molta, moderata, ma insomma nell'insieme 31%. E leggermente più bassa della sfiducia nell'Unione Europea rilevata a livello nazionale. Pensate, negli anni 70 l'Eurobarometro ci consegnava dei dati, diciamo, molto molto diversi, cioè gli italiani per un 70% e più erano favorevoli alla integrazione europea. Però dentro questo dato per il nord-est, il 31% di sfiducia, eccetera, ritroviamo però qualche cosa di molto interessante. I giovani dimostrano fiducia nell'Unione Europea per il 55%. Scusate, prima quando dicevo 31% era la fiducia dell'Unione Europea, 31% rispetto al 70% degli anni 70. Allora, i giovani dimostrano fiducia per il 55%. Un altro dato interessante, gli studenti 59% di fiducia. Questo fa riflettere, allora chiaro, non è probabilmente trasferibile questo dato a livello nazionale, almeno in quanto tale, insomma, però consente di fare una riflessione sulla base anche dell'esperienza che abbiamo nel contatto con i ragazzi, con i giovani in particolare, ovviamente, nell'università. Cioè i giovani sono nati nell'Unione Europea, i giovani con i quali noi abbiamo rapporto. E per loro l'Unione Europea, Europa, senza troppo stare a distinguere est, ovest, ma insomma l'Europa è un dato acquisito, cioè lo stare in Europa, non soltanto come espressione geografica, ma come comunità politica, istituzionale di appartenenza, è un dato scontato. Come un dato scontato stare in Italia, stare in Francia, stare... Quando i giovani parlano di Europa, e loro partono dall'esperienza quotidiana e dei sentimenti che hanno, cioè la frontiera non rappresenta nulla per i giovani, proprio nulla. Danno per scontato che si vive in un territorio pacificato, uno spazio pubblico territoriale pacificato, e guardano avanti all'avvenire, insomma, è chiaro che si pongono dei problemi poi. Non si tratta, ora parlo dal punto di vista più generale, insomma, non si tratta di dire oggi l'Unione Europea ci delude sotto molti aspetti, quindi buttiamola a mare. Non diremo mai una cosa del genere per, non so, l'Italia o la Francia, eccetera. Diciamo, si tratta di distinguere e di parlare di contenuti, di politiche, di programmi, di qualità di leadership, di qualità dei partiti, e soprattutto per l'Europa di vedere qual è il contenuto delle politiche dell'Unione Europea. Si dà per acquisita, cioè io sono convintissimo, non si torna indietro, insomma, come non si tornerà indietro dall'euro, dalla moneta unica. La grossa sfida è quali contenuti, cioè cosa ci dà oggi l'Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona, dopo aver giuridificato pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Allora, partendo dal dato, no, che Europa è come Italia, come Francia, eccetera, diciamo, qualcosa di acquisito e di irreversibile, allora deve scattare insieme con la critica per quello che non va la proposta. Proposta partendo da che cosa? Da quello che abbiamo considerato il fondamento del nostro insegnare, il fondamento dell'appartenere a comunità politiche, e cioè il paradigma dei diritti umani, che ora sta alla base finalmente anche della Unione Europea. Allora, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea contiene, come l'ha messo in risalto il professor D'Astoli l'altro ieri, contiene sia diritti civili e politici, sia diritti economici, sociali e culturali. Questo ci consente di cogliere uno degli obiettivi dell'Unione Europea, sviluppare un'economia sociale di mercato, e di interpretare questo mandato dell'Unione Europea alla luce dell'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani, e quindi proporre che l'Unione Europea si dia un modello sociale coerente con la Carta dei diritti fondamentali, che appunto contiene diritti civili e politici, diritti economici, sociali e culturali. Quindi che l'Unione Europea, come tutti gli altri livelli all'interno dell'architettura multilivello, che anche l'Unione Europea si faccia carico di politiche sociali e di misure positive. Ecco, insegnando l'Europa a scuola significa descrivere chiaramente, fornire dati cognitivi sull'assetto istituzionale, dire che siamo in una fase di laboratorio di governance, quindi questa è la grossa lezione anche dell'Unione Europea, quindi è un laboratorio di ingegneria politico-istituzionale, una governance nuova su più livelli. Oltre a dare questi dati cognitivi di carattere giuridico-istituzionale, spingere i ragazzi e le ragazze a proporre. Cittadinanza attiva significa innanzitutto essere propositivi, essere progettuali, cioè avere fortissima attenzione, parolone, attenzione teleologica, obiettivi, telos, cosa fare. E chiudo immediatamente richiamando all'attenzione di tutti noi, per quanto riguarda in particolare cittadinanza e Costituzione, che disponiamo oggi di due strumenti giuridici molto importanti: la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione dei diritti umani dell'11 dicembre dell'anno scorso, anzi del 19 dicembre dell'anno scorso, e la Carta europea sull'educazione alla cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani del maggio del 2010. Tutte e due messe insieme, questi documenti preziosissimi ci consegnano un modello di educazione orientata all'azione, fortemente ancorata al paradigma dei diritti umani, con l'invito a ricapitolare i vari rivoli della tradizionale educazione civica, educazione stradale, educazione alla cittadinanza, educazione sessuale, educazione all'ambiente, educazione a... Sono tutti dei percorsi che hanno una loro specificità, però dentro un sistema. Con la nostra grande amica ispettrice Sasso, fare sistema anche per quanto concerne proprio l'educazione, i programmi di educazione. Allora, la centralità è della persona umana, con i suoi diritti fondamentali e responsabilità nella comunità sociale di appartenenza. E la persona è già un indicatore di sistema, di integralità di percorsi. In Italia siamo fortunati e si è avviato, diciamo, il percorso giusto per accogliere e tradurre in pratica questi due strumenti giuridici dell'ONU e del Consiglio d'Europa. Abbiamo cittadinanza e Costituzione, che la legge del 2009 dice è un insegnamento, è l'alveo giusto, è l'alveo appropriato. E io direi, mettiamoci dentro, in quest'alveo, insieme a questi due strumenti che sono destinati specificamente alla pedagogia, alla didattica dell'educazione, mettiamoci ovviamente la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48 e la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1998 sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti. Il titolone è la Magna Carta dei difensori dei diritti umani. Il docente, la docente, noi che vogliamo essere educatori e educatrici siamo difensori dei diritti umani, targati anche formalmente da questo documento delle Nazioni Unite. Grazie ancora.